Professore, quanti sono i colori? Sembra una domanda semplice, ma la risposta, lo sappiamo, non è in realtà così semplice. Lei in particolare afferma che ci sono sei colori. Ecco, come è giunto a questo numero?
Donc à ce chiffre.
Je dis il y a six couleurs dans les sociétés occidentales aujourd'hui. Si on prend la situation dans l'Antiquité, il n'y a
Dico
vraiment
che
que
ci sono
trois
sei
couleurs,
colori nelle
couleurs qui
società
comptent
occidentali
sur
oggi.
les autres.
Nell'antichità invece
Maintenant,
c'erano soltanto tre colori che contano più degli altri: il bianco, il rosso e il nero. Poi verso la metà del Medioevo gli altri tre colori, il verde, il giallo e il blu, vanno ad aggiungersi ai primi tre e si passa così da tre a sei colori primari. E da allora la situazione non è cambiata molto. Se lei oggi chiedesse a dei bambini di elencare i colori, comincerebbero col nominare questi sei e poi, con qualche esitazione, il viola, l'arancione, il grigio. E si capisce bene che questi ultimi sono visti come colori di seconda categoria, dei colori a metà, se si vuole.
On comprend bien que le violet, l'oranger, le gris, ce sont des couleurs du deuxième rang, des demi-couleurs en quelque sorte.
E come possiamo definire una colore?
Vediamo
Vediamo
allora di definire il
allora
colore. Lei dice che è una categoria intellettuale, culturale, ma è anche luce, materia. Se ne dibatte molto, si è discettato a lungo per secoli in seno alla Chiesa in particolare. E la domanda di fondo è sempre la stessa: che cos'è il colore?
Très difficile de dire ce qu'est une couleur. On peut faire l'expérience d'ailleurs en ouvrant un dictionnaire de langue, n'importe lequel, et on verra que les rédacteurs ont de grosses difficultés pour définir ce qu'est la couleur.
È
Non seulement
molto
ce qu'est la
difficile
couleur,
dire che cos'è il
mais également
colore. Si può del resto fare un esperimento.
le
Se
jaune,
si prende un
c'est
dizionario
un couleur
linguistico
aussi
qualsiasi,
indispensable,
si nota che gli
mais
autori
également
hanno grandi
l'aspect
difficoltà nel definire il colore, e non
l'aspect
soltanto il colore sotto la voce colore, ma anche il blu, il rosso, il verde, il giallo. Sono delle parole quasi indefinibili. Gli autori di dizionari citano degli oggetti o dei vegetali per illustrare questi colori, ma la loro capacità di dare una definizione non si spinge molto più in là. Anche nelle società del passato si è cercato di definire il colore. Credo che lo si definisse innanzitutto come materia, una sorta cioè di strato, di pellicola, di involucro che veste oggetti ed esseri. Poi lo si è definito come luce. Una luce che si è indebolita al contatto con gli oggetti. Era l'idea di Aristotele, per esempio. Io, che sono specialista del Medioevo, constato che queste definizioni coesistevano: colore materia e colore luce. Più recentemente il colore è stato definito come percezione, poi come sensazione. È in generale questa definizione che troviamo nei dizionari. Come studioso delle scienze umane, ho tendenza a dire che il colore è in primo luogo una categoria, un concetto, qualcosa di astratto che non ha bisogno di essere materializzato per esistere. Del resto, una ricerca ha mostrato recentemente che un cieco di nascita, quando raggiunge l'età adulta, ha la stessa cultura dei colori di un vedente. Questo dimostra che per avere una cultura cromatica non c'è bisogno di vedere i colori. È una questione che si pone in qualche modo soltanto in un secondo tempo. Perciò direi che il colore è innanzitutto una categoria astratta, poi un insieme di parole, poi una percezione, una sensazione e infine una luce e una materia.
Et enfin, une lumière, une matière, ça fait beaucoup de définitions.
Donc vous dites que vous êtes spécialiste du Moyen Âge, alors malheureusement on n'a pas
Lei è
le
uno
temps di
specialista
fare
del Medioevo e del Medioevo, ovviamente. Sfortunatamente non abbiamo fotografie o filmati, ma abbiamo evidentemente delle miniature, dei manoscritti, dei ritratti, dei quadri con paesaggi. Ci possiamo certamente immaginare allora com'era un monastero come quello di Cluny o un monastero cistercense. Allora, rispetto al Medioevo, professor Pastureau, nella nostra epoca ci sono più colori o meno colori?
couleurs ou moins de couleurs? Est-ce qu'on a plus de couleurs aujourd'hui?
Aujourd'hui, il y a plus de couleurs, ou plutôt la couleur est plus facile d'accès. Au fil du temps, en se limitant à l'Europe, on peut opposer des périodes assez colorées et des périodes moins colorées. Il est évident que pour nous,
Direi che oggi il colore
l'Europe
è
non en
innanzitutto
termes
più
plus
facilmente
colorés que
accessibile.
nos
Col passare del tempo,
arrière-grands-parents,
se ci limitiamo
c'est-à-dire
all'Europa,
la
si
période
possono
depuis
opporre
l'Enlightenment
delle epoche abbastanza colorate a epoche che lo sono meno.
aujourd'hui.
È evidente che noi viviamo in un
Mais
mondo più
je dois dire
colorato
que moi,
rispetto ai nostri
personnellement, j'ai
bisnonni,
été
per esempio.
quand même
Nelle strade di allora rispetto a oggi prevalevano sicuramente i marroni e i grigi.
Le propongo ora di passare in rassegna diversi colori. Comincerei con il nero, se lei è d'accordo. Si dice che il nero sia l'insieme di tutti i colori, ma è proprio così.
La somme des différentes couleurs.
Ce qui est sûr, c'est que pour l'historien, pour le sociologue, pour l'anthropologue, le noir est une couleur.
Di sicuro c'è che per lo storico, per il sociologo, per l'antropologo, il nero è un colore. Un fisico potrebbe forse dissentire con ciò che ho appena detto, ma per le scienze umane il nero è un colore, è perfino un polo importante del sistema cromatico. Certo, ci si può chiedere se il nero sia la somma di tutti i colori, o se invece non sia il bianco a esserlo, o il grigio. Se n'è dibattuto molto nel corso degli ultimi 4-5 secoli. Con certezza si può affermare che si tratta di un colore a pieno titolo, con i suoi lati positivi e negativi, e un colore che occupa un posto importante nella nostra società d'oggi. Le statistiche indicano che il colore più portato nell'Europa occidentale è il blu, ma poi viene il nero. È perciò molto presente nella nostra vita quotidiana. C'è un nero negativo che ci viene da molto lontano. È il nero associato alla morte, al lutto, al dolore, alla colpa, al peccato, al mondo sotterraneo, all'inferno. Tutto questo si trova già nella Bibbia. Ma c'è anche un nero buono, il nero della dignità, della temperanza, del potere, della giustizia. Sono personalmente convinto che gli arbitri di calcio, quando hanno smesso di vestirsi di nero, hanno perso una parte della loro autorità. E poi c'è il nero del lusso, dell'eleganza, il caviale, lo smoking, il vestitino nero. E questo risale a molto tempo fa. Già alla fine del Medioevo, il nero era considerato un colore molto elegante presso la corte di Borgogna e nella maggioranza delle case reali europee.
Le noir est une couleur très élégante à la cour de Bourgogne puis dans la plupart des cours d'Europe.
È un po' un paradosso quando si pensa che il nero è nel contempo anche il colore dell'umiltà, il colore della riforma protestante, vale a dire in sostanza sinonimo di sobrietà e di rinuncia al piacere.
Oui, c'est ce noir humble, tempérant, modeste qu'on trouve d'abord dans le milieu des moines, déjà au XIIe-XIIIe siècle, c'est l'habit des moines bénédictins.
Sì, questo è il nero umile, temperante, modesto che si ritrova in primo luogo nell'ambiente monacale. Già nel XII e XIII secolo è il colore del saio benedettino. La riforma protestante riprenderà questi valori, il nero della morale, il nero della temperanza, il nero della dignità che un buon cristiano e perfino un buon cittadino deve ricercare. In questo modo si contribuisce del resto a valorizzarlo. È un nero virtuoso che rimanda al concetto di dignità.
Michel Pastoureau, le propongo di passare al bianco, un colore comunemente opposto al nero che ci rimanda piuttosto alla purezza, alla verginità.
Oui, c'est quelque chose qui est vraiment très répandu. Je ne crois pas beaucoup moi aux universaux ni aux archétypes dans le domaine de la couleur, mais force est de reconnaître que dans de nombreuses cultures, le blanc est associé alla pureté, all'innocence, alla virginità.
Sì, ed è una cosa molto diffusa. Io non credo molto nei concetti universali, negli archetipi in materia di colori. Ma bisogna pur riconoscere che in numerose culture il bianco è associato alla purezza, all'innocenza, alla verginità, e questo da molto tempo. È ancora molto presente nelle società contemporanee sotto varie forme come l'abito da sposa bianco, l'igiene e tutto ciò che ha a che vedere con essa, le zone tabù come l'interno di un refrigeratore che non può essere né marrone né viola, deve essere bianco, e così via. C'è dunque questo bianco che è un bianco valorizzato. I bianchi negativi sono abbastanza rari, ma ce ne sono, come il bianco associato alla paura, al vuoto, all'inquietudine, agli spiriti, ai fantasmi, alla morte. Non è il caso in Occidente, ma in una gran parte dell'Asia il colore della morte è il bianco, non il nero.
Ma in una larga parte dell'Asia la colore della morte è il blanco, non il nero.
La couleur verte, allora, en général, on
passiamo al verde. Generalmente lo si associa alla speranza, del resto anche in italiano, non solo nella sua lingua, il francese. Il verde è sempre stato un colore abbastanza facile da fabbricare, ma difficile da stabilizzare. Potremmo iniziare ad affrontare questo colore con un aneddoto, professor Pastoureau. Gli attori, ancora al giorno d'oggi, rifiutano spesso di vestirsi di verde, un fatto alquanto singolare, vero?
Aujourd'hui, de vêtir en vert, alors c'est quand même bizarre.
Autour du vert, en effet, il y a beaucoup de tabous, de superstitions. La plus célèbre, c'est celle qui a lieu au théâtre, les comédiens, en effet.
Attorno al verde ci sono infatti molti tabù, molte superstizioni. La più celebre è appunto quella propria del teatro. Gli attori pensano infatti che il verde porti sfortuna allo spettacolo e perciò nessun attore deve vestirsi di verde in scena. Nessun oggetto, nessun mobile nel decor deve essere verde. È un tabù molto antico, si legge in certi libri che risale all'epoca del romanticismo, nel XVIII secolo, ma in realtà è ben più antico. È infatti già presente nel XVI secolo, ai tempi di Shakespeare, nel teatro barocco. L'origine ne è forse il fatto che in scena si portano costumi colorati che simboleggiano il personaggio che si interpreta. Per molto tempo tingere in verde rimane un'operazione difficile. I costumi di scena rossi, gialli e blu sono tinti. Per il verde invece si deve ricorrere a una pittura. L'attore che deve portare un costume di scena verde indossa un abito che non è tinto, bensì dipinto e dipinto con una sostanza abbastanza pericolosa, il verderame, che è velenoso. È probabile che ci siano stati degli incidenti nel XVII secolo e forse già alla fine del XVI secolo che spiegherebbero l'origine di questa superstizione che circonda il verde, un colore che uccide o che fa ammalare gli attori che portano abiti verdi e così poco a poco lo si caccia via dalla scena. Questo è vero per parecchi paesi europei, ma mi hanno detto che in altri paesi le cose vanno diversamente. In Italia, per esempio, è il viola ad avere la stessa cattiva reputazione. In Spagna, invece, è il giallo che non si porta in scena.
In certains pays ça fonctionne différemment. Par exemple, en Italie, le violet a la même mauvaise réputation, et en Espagne, c'est la couleur jaune que non représente pas au théâtre.
E lo jaune, c'est un peu la couleur de la discrimination.
Ecco, allora parliamo del giallo, che è anche il colore della discriminazione, dell'emarginazione. Si pensi per esempio agli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Certo, però ci sono anche altri colori associati a queste realtà di emarginazione, ma lo è soprattutto il giallo, che noi in generale non amiamo molto. Perché, professore?
Y a-t-il une raison?
Oui, les enquêtes d'opinion en Europe occidentale montrent que parmi les six couleurs de base dont nous avons parlé, celle qui est citée en dernier comme couleur préférée, c'est le jaune. Très peu de gens ont le jaune pour couleur préférée, aussi bien les hommes
sì,
que les femmes.
Sì, i sondaggi mostrano che in Europa occidentale, dei sei colori di base di cui abbiamo parlato, quello che si cita per ultimo come colore preferito è il giallo. Pochissime sono le persone che prediligono il giallo, tanto gli uomini quanto le donne, e in tutti i paesi d'Europa. E non è una cosa recente. Questo discredito del giallo risale probabilmente al Medioevo. I greci e i romani nell'antichità amano il giallo. Ma nel Medioevo il giallo in qualche modo si sdoppia. C'è da un lato il giallo vero e proprio, che è un colore negativo, e dall'altro un giallo particolare, che raccoglie tutti i buoni aspetti. È l'oro, il colore del potere, della ricchezza, della luce, della gioia, eccetera. Al giallo vero e proprio rimangono solo i brutti aspetti del colore. Tutti i colori sono ambivalenti, certo. E questi brutti aspetti sono la menzogna, il tradimento e la perfidia. È il colore di Giuda e, per estensione, nell'iconografia degli ebrei, della sinagoga, per rimbalzare fino alla dolorosa stella gialla dell'epoca nazista. Insomma, c'è una lunga storia di questo giallo negativo, di questo giallo discriminatorio. Negli ambienti politici e sindacali nessuno mai sceglie il giallo, visto che è il colore dei traditori. Del resto, nel XIX secolo si parla di sindacato giallo per riferirsi a un sindacato operaio che fa il gioco del padronato.
Puisque c'est la couleur des traites, d'ailleurs au XIXe siècle, on parle de syndicat jaune pour un syndicat ouvrier qui fait le jeu du patronat en quelque sorte.
Un colore che non è très présent dans l'art.
Ed è anche un colore non molto presente nell'arte rinascimentale, ad esempio.
Dans la peinture occidentale, en effet, entre le XVIe siècle et les impressionnistes, au fond, donc une longue période, il y a peu de jaune dans la peinture occidentale.
Nella pittura occidentale, tra il XVI secolo e gli impressionisti, perciò per un lungo periodo, Si fa effettivamente poco uso del giallo. Ci si può chiedere se si tratti di scelte deliberate o se il giallo utilizzato dagli artisti si sia scurito col passar del tempo, diventando meno visibile rispetto a prima. È possibile, ma in ogni modo è stato un colore poco amato per molto tempo.
Michel Pastoureau, un altro colore che ha anch'esso una lunga storia è il rosso. Nel Paleolitico si usava già l'ocra. Il rosso oggi è un colore che rinvia al sangue, la forza, la passione. In russo, ci ricorda lei in un suo libro, rosso significa anche bello. È perciò un colore che ha un valore sociale in generale abbastanza positivo.
In generale, se positivo.
Oui, dans un certain nombre de langues, c'est le même mot qui signifie rouge et beau, dans les langues slaves, par exemple. Dans d'autres langues, comme en latin ou en castillan, c'est le même mot qui désigne le rouge et le fait d'être coloré, coloratus en latin, par exemple, colorado, en espagnol contemporain.
Sì, rosso significa bello in parecchie lingue, nelle lingue slave, per esempio. In altre lingue, come in latino e in spagnolo, è la stessa parola che designa il colore, il rosso, e il fatto di essere colorato, coloratus in latino, colorado nello spagnolo contemporaneo. Il rosso, in fondo, è il colore per eccellenza, probabilmente perché è il primo colore che l'essere umano è riuscito a dominare, sia nella pittura sia nella tintura. È riuscito a produrlo e stabilizzarlo molto presto, utilizzando dei prodotti relativamente poco costosi. Perciò, per molto tempo, dipingere o tingere significa applicare del rosso. Questo colore si distacca dagli altri, cronologicamente parlando, e questo non va senza lasciare delle tracce. Simbolicamente è un colore fortissimo, che ha i suoi lati positivi e negativi, con due referenti molto importanti. Da un lato il sangue e dall'altro il fuoco. È perciò un colore che ha a che vedere con la forza, il vigore, il potere, la maestà, ma anche con la rabbia, la violenza, i reati di sangue. Perciò da ambo le parti la simbologia è molto importante. Per un verso o per l'altro il rosso è sempre un colore che interviene in modo violento, contrariamente al blu, per esempio.
Le rouge è toujours une couleur qui intervient violemment. Contrairement au bleu, par exemple.
E ce qui est intéressant aussi, point de vue vestimentaire, vous dites que c'est
lei scrive che in passato, e stiamo parlando adesso di indumenti, il rosso era un colore innanzitutto maschile. Le donne cominciano a portarlo a partire dal basso medioevo, quando ad esempio le spose si vestono di rosso e non tanto di bianco.
Pas en blanc.
Oui, pendant des siècles, la jeune femme qui se marie porte une robe rouge parce que ce jour-là, en milieu paysan en tout cas, c'est-à-dire pour 95% de la population, ce jour-là, elle porte sa plus belle robe et pendant des siècles, la plus belle robe d'une jeune paysanne, c'est une robe rouge. C'est là où les teinturiers sont les plus
performants. Sì, durante parecchi secoli la giovane sposa porta un abito rosso perché il giorno delle nozze, perlomeno negli ambienti contadini, vale a dire il 95% della popolazione, porta il suo vestito più bello. E per molti secoli il vestito più bello di una giovane contadina è un vestito rosso. Essendo la tintura del rosso quella che ottiene i migliori risultati, gli sposi si vestono di rosso fino alla fine del XVIII secolo. Il rosso è anche per molto tempo il colore della guerra e dei guerrieri. È perciò un colore virile, maschile, mentre il blu è al contrario piuttosto femminile, perché è il colore iconografico della Vergine. Un blu maschile e un rosso femminile è un fatto relativamente recente. Il sistema si inverte non di colpo, ma lentamente, a mio avviso tra il XVII e il XIX secolo. Il rosso, che era virile, guerriero e maschile, poco a poco diventa un colore femminile, e il blu, che era femminile, diventa invece un colore privilegiato nell'abbigliamento maschile. Oggi non ci sorprendiamo quando ci dicono che il rosso è piuttosto un colore per le donne e il blu per gli uomini.
Une couleur du vêtement masculin et aujourd'hui ça nous choque pas si on nous dit le rouge c'est plutôt pour les femmes, le bleu pour les hommes.
Vous avez cité les teinturiers au Moyen Âge.
Nel Medioevo i tintori avevano delle licenze soltanto per certi colori. Chi fabbricava ad esempio il rosso non poteva occuparsi del blu. È un fatto interessante in particolare per lo storico.
C'est un métier très spécialisé, très important parce que l'industrie textile c'est vraiment la grande industrie l'industrie européenne, la seule vraie industrie au Moyen-Âge. Et donc, il y a beaucoup de teinturiers dans les grandes villes drapières et ils sont spécialisés.
È un mestiere molto specializzato e molto importante perché l'industria tessile è la grande industria europea, l'unica vera industria del Medioevo e quindi ci sono molti tintori specializzati nelle città dove essa fiorisce. Se lavorano il blu sono autorizzati a tingere anche in verde e in nero, ma se sono tintori di rosso possono tingere soltanto in bianco e in giallo.
Allora passiamo all'ultimo colore, professore. La star, fabbricato all'inizio con il guado. Parliamo del blu. Il blu è un colore molto popolare, il più popolare almeno in Occidente, ciò che non era invece il caso, ad esempio, nell'antichità.
Un colore très populaire dans l'antichité, vous écrivez.
Oui, aujourd'hui, les enquêtes d'opinion montrent que quand on demande aux gens partout en Europe quelle est votre couleur préférée, près de la moitié de la population répond bleu, hein, et aussi bien les hommes que les femmes.
Sì, oggi i sondaggi mostrano che quando si chiede alla gente, dappertutto in Europa, quale sia il colore che preferisce, quasi la metà risponde blu, tanto gli uomini che le donne. Nell'antichità, ai tempi dei Greci e dei Romani, il blu è un colore poco amato, un colore discreto. Non vuol dire che non esiste, ma non riveste nessun ruolo nella vita sociale, né in quella religiosa, né nel mondo dei simboli. Per lo storico è una questione appassionante capire, cioè, come si è prodotto questo rovesciamento dei valori, come si è passati da un colore che conta poco all'epoca greco-romana a un colore che oggi è, e di gran lunga, il colore preferito e il colore più presente nell'abbigliamento. Questo è avvenuto in diverse tappe. Una prima tappa si situa in pieno Medioevo, quando ero giovane l'avevo denominata la rivoluzione blu, perché è un cambiamento che si produce abbastanza rapidamente e in tutti i campi. È legato alla produzione artistica, le vetrate, gli smalti, le miniature. È legato al fatto che certi grandi personaggi, come il re di Francia, per esempio, ma anche la Vergine Maria, cominciano a vestirsi di blu e tutti cominciano a imitarli. I tintori, che per molto tempo non erano riusciti a produrre dei bei blu, cominciano a fare rapidi progressi nella gamma dei blu grazie a questo prodotto meraviglioso che si chiama il guado, detto anche pastello, una pianta che cresce abbastanza facilmente un po' dappertutto in Europa. E così in poco tempo diventa un colore alla moda. Il secondo tempo forte della promozione del blu risale all'epoca della Riforma protestante. I grandi riformatori protestanti distinguono per un buon cristiano tra colori detti onesti e colori disonesti. I colori onesti sono il bianco, il nero, il grigio e il blu, che ha la fortuna di appartenere al gruppo giusto. Calvino, per esempio, amava molto il blu. I colori disonesti, invece, che bisogna assolutamente evitare, sono il rosso, il giallo e il verde, perché troppo vistosi. Tutto questo ha delle conseguenze di lunga durata sulla produzione artistica religiosa, da un lato. Si può opporre una tavolozza cattolica alla tavolozza protestante. Nelle chiese cattoliche i colori sono violenti, mentre nei templi protestanti il colore è pressoché assente o molto trattenuto. C'è tra di loro una grande differenza. Nella vita quotidiana, e non solo negli ambienti protestanti, questi sistemi di valore influenzano i comportamenti. Nel Medioevo, per esempio, non è raro che un uomo si vesta completamente di giallo, ma a partire dal XVI secolo non succede più e oggi nessun uomo si veste più completamente di giallo in Europa. È invece molto frequente vedere un uomo vestito completamente di blu e questo è un importante retaggio dei grandi riformatori protestanti.
Aujourd'hui, aucun homme en Europe ne s'habille entièrement de jaune. En revanche, s'habiller entièrement de bleu, c'est extrêmement fréquent. Donc voilà un héritage des grands réformateurs protestants.
Le bleu a été favorisé, la diffusion du bleu par la découverte aussi de
La diffusione del blu è anche stata favorita dalla scoperta di altre piante, l'indaco in India e in America che ha sostituito almeno in parte il guado di cui lei ha parlato.
La c'est en partie au moins la guêpe dont vous avez parlé.
Oui, la guêpe voit un concurrent important qu'on connaissait déjà dans l'Antiquité au Moyen Âge, l'indigo, une matière colorante végétale qu'on importait de Ceylan et d'Inde sous forme de blocs de pierre, elle était séchée.
Sì, il guado ha un concorrente importante che si conosceva già nell'antichità e nel Medioevo. L'indaco, una sostanza colorante vegetale che si importava dall'attuale Sri Lanka e dall'India, essiccata e sotto forma di blocchi. Ma quando gli europei conquistano il nuovo mondo, scoprono una specie di indaco ben più potente dell'indaco asiatico. A partire da quel momento, le misure protezionistiche in favore del guado europeo crollano una dopo l'altra. La Francia e la Germania sono gli ultimi due paesi a cedere di fronte all'indaco americano, che costa meno del pastello europeo, malgrado il trasporto attraverso l'Atlantico. La coltivazione dell'indaco nelle Antille e in America del Sud è fatta dagli schiavi e perciò il costo di produzione è molto basso. Poco a poco tutta l'Europa comincia a vivere al ritmo dell'indaco, che segna l'epoca d'oro di porti come Nantes o Bordeaux e che provoca invece la rovina delle città che vivevano del guado come Tolosa, Erfurt, Amiens e perfino Firenze. C'è perciò una grossa posta in gioco dietro a questo colore nel XVIII secolo, che è il grande secolo del blu, anche perché allo stesso tempo un farmacista di Berlino, che era un po' un chimico amatore, inventa accidentalmente un nuovo pigmento colorante, il blu di Prussia, che verso il 1720 consentirà di variare considerevolmente la tavolozza dei blu scuri. Il blu diventa un colore sempre più in voga. Il primo romanticismo del resto lo eleva al rango di prima donna dei colori e niente è cambiato da allora. Si può dire che a partire dal XVIII secolo il blu diventa il colore preferito degli europei.
Ça n'a guère changé jusqu'à aujourd'hui. On peut dire qu'à partir du XVIIIe siècle, le bleu est la couleur préférée des Européens.
In parte aussi vous écrivez à...
E questo lei ci scrive in parte anche dovuto a Goethe, quindi al romanticismo tedesco. Il giovane Werther in effetti si vestiva di blu. E poi naturalmente c'è anche da considerare che è arrivato Levi Strauss con i suoi celeberrimi blue jeans.
Oui, il y a des faits de société comme ça qui dépendent d'œuvres littéraires. Les souffrances du jeune Werther de Goethe, le roman est paru en 1774, c'est un des plus grands succès de librairie de tous les temps.
Sì, ci sono così dei fatti di società che prendono origine da opere letterarie. I dolori del giovane Werther, il romanzo di Goethe che fu pubblicato nel 1774, è stato uno dei più grandi successi letterari di tutti i tempi. Goethe veste il suo eroe di blu e per due generazioni tutti i giovani europei si vestono alla Werther. Questo contribuisce a diffondere il blu nella società maschile e a fare del blu un colore eminentemente maschile e del rosa che porta Charlotte, la sua amata, un colore femminile. Più tardi, per Novalis e i poeti romantici tedeschi, il blu diventa il colore del sogno e della meta irraggiungibile. Abbiamo del resto conservato qualcosa di questo blu romantico e malinconico. Per esempio l'espressione francese avoir le blues, essere malinconico, essere giù di giri, è un retaggio del blu onirico del romanticismo. E poi, nel XIX secolo, l'invenzione dei jeans San Francisco, verso il 1850, ha senz'altro contribuito a ingrandire statisticamente la fetta del blu. Si tratta di pantaloni tagliati in una stoffa solida e tinta di blu con l'indaco. Non sono per niente dei pantaloni della ribellione, come è stato scritto, ma sono al contrario dei pantaloni saggi, concepiti all'origine come abbigliamento di lavoro. Oggi sono talmente diffusi che quando ci si sofferma a guardare lo spettacolo della strada o un mezzo di trasporto in comune, si vede che il blu indaco del jeans fa considerevolmente aumentare la proporzione dei vestiti blu.
Guarda lo spettacolo della rue o d'un transport en commun, on voit que ce bleu indigo du jean fait augmenter la proportion de vêtements bleus dans des degrés considérables.